questo è un libro che non ce l'avevo a casa stamattina. Intanto ringrazio Giovanni Bianchi dell'invito e anche di questo lavoro trovato molto interessante, in cui ha rimesso in fila lungo i suoi pensieri alcune delle riflessioni che sono contenute in questo libro, che per me è importante, anche se appunto è stato seguito da altri lavori, e mi piace pensare, come Giovanni Bianchi ha detto, che però sta dentro un percorso che sto cercando di fare da qualche anno. Allora io riprendo alcune delle cose che sono state qui suggerite da Giovanni Bianchi, per schizzare anche per chi non è, diciamo così, chi non fa questo lavoro di professione, quindi diciamo così, forse le tante cose che sono state dette l'hanno leggermente, diciamo così, disorientato, per riprecisare gli elementi centrali della proposta che ho provato a fare in questo libro, a partire naturalmente dalla consapevolezza che questa parola società civile, diciamo così, è un alone, diciamo, un po' mitico, no? E come tutte le cose un po' mitiche, poi suscita, diciamo così, i fan della società civile e gli antifan della società civile, per cui è uno di quei termini, dei tanti termini nel linguaggio pubblico che non si possono più usare, perché trovi quelli pacifici della società civile, della società civile soprattutto, e quelli che poi invece non, così con un certo snobismo di questa civile, e in queste dialettica poi in realtà sfugge il punto. Allora, il libro, come noto, io sono un'università cattolica, appartengo a questa matrice culturale, mi ha fatto anche piacere che è stato detto, no, che si legge bene l'appartenenza a una tradizione. Ho cercato di provare a recuperare un termine che è importante nella tradizione del pensiero cattolico, diciamo sociale cattolico, provando a rileggerla, diciamo così, nella contemporaneità. Allora, il punto di partenza è un punto che di analisi della sta contemporanea. Tra le tante infinite cose che possiamo dire sull'epoca che stiamo vivendo, io credo che, per me, diciamo così, è utile dire che è in atto da decenni una crisi che io chiamo nella transazione, nel rapporto più semplicemente tra l'individuo e l'istituzione. Cioè questi due mondi che per una certa fase storica, per un momento, diciamo così, no? Si era riusciti relativamente, diciamo così, a trovare dei canali di comunicazione abbastanza efficaci, e quando dico canali di comunicazione intendo dire che sostanzialmente nei due decenni, 50 e 60, che erano poi esito di un lungo processo storico e dopo tutto quello che è accaduto nella prima metà del secolo scorso, per quei 20 anni lo sviluppo della dimensione istituzionale interveniva positivamente dentro la vita delle persone, delle famiglie, dei gruppi, trasformandola e, come dire, rendendo possibile lo scambio reciproco di significati. L'esempio è molto semplice, diciamo così, no? Nel momento in cui ti arriva l'ospedale vicino a casa, ti arriva la scuola vicino a casa, arriva l'industria, i rapporti di lavoro si stabilizzano e si regolano in una certa maniera, cambia la tua vita, cambia la vita degli altri, cambia la vita di tutti, e c'è un nesso positivo, uno scambio positivo tra la dimensione dell'esperienza soggettiva e la dimensione della formazione delle istituzioni in quell'epoca pubbliche. Ecco, la crisi è, e qui seguo la lettura che viene data da alcuni colleghi francesi, in particolare Luc Boltanski, la crisi di questo rapporto avviene negli anni 60, diciamo così, possiamo ridurla a 68, tanto per intenderci, e avviene questa crisi per eccesso di istituzione. Non è un caso, credo, che 68, no, prima poi come della deriva, diciamo così, della protesta sindacale, no, 68 studentesco si produce nelle università più importanti, alla Cattolica, alla Sorbona, a Lausanne, nella UCLA, in California, no? A Berkeley, dove c'erano i figli, diciamo così, no? la crema della prima generazione educata in un contesto dove il livello istituzionale aveva raggiunto tali risultati, quelli, diciamo così, che avevano potuto studiare, avevano davanti a sé una vita in cui tutto un po' stava insieme, arrivano a 20 anni, 25 anni e dicono: beh, diciamo così, la vostra società è anche bella, funziona bene, produce benessere e anche una certa integrazione sociale, ma noi vogliamo fare quel cavolo che ci piace, non quel cavolo che ci piace banalmente, cioè non ci va semplicemente di essere delle macchine di un sistema che funziona, di essere delle rotelle di un sistema che funziona, vogliamo, diciamo così, introdurre una novità, vogliamo esprimere qualche cosa, è quella che appunto Boltanski e i suoi colleghi hanno chiamato la critica d'artista. Sono convinto che la prima radice di questa rottura del rapporto tra individuo e istituzione è lì, prima dei fallimenti delle istituzioni, delle insufficienze, della burocratizzazione, della spesa pubblica, del deficit, prima di tutte quelle, della globalizzazione, prima di tutto quello, diciamo così, c'è una crisi dal lato soggettivo e si comincia, come dire, il successo di quell'assetto istituzionale produce una certa distanza dal lato soggettivo nei confronti delle istituzioni. Una certa diffidenza, una certa, come dire, cattiva reputazione delle istituzioni. E quella critica ha ragione, nel senso che se ci pensiamo bene, e qui io prendo un po' le distanze rispetto alla tradizione da cui vengo, il modello era un modello, io credo, pan istituzionale e addirittura pan politico. Cioè, come dire, no? La società come un organismo in qualche modo, a cui vertice c'è la politica, da cui poi dirama, diciamo così, tutto l'assetto istituzionale, e logicamente viene prima la collettività. L'individuo deve in qualche modo, poi il modello farsonsiano di società, deve in qualche modo prepararsi, entrare dentro una cosa che funziona e riprodurla in una maniera sensata, dove all'individuo è chiesto fondamentalmente di entrare in un processo che da qualche altra parte è fatto, no? Cioè l'idea era poi, si cercava di salvare la questione dicendo: no, i partiti politici sono il punto di connessione con la dimensione soggettiva, tu entrai nel partito politico e contribuirai a formare, diciamo così, la decisione politica che poi struttura il tutto. Sì, ma questo sistema, per quanto abbiamo cercato di renderlo il più diffuso, il più democratico possibile, alla fine era un sistema elitario. Chi era in grado di entrare in questi circuiti, di andare a contribuire a formare decisione politica, che poi da cui c'è chi? Alcuni gruppi ristretti, diciamo così. Questa è stata l'esperienza concreta, no? Per quanto in una certa fase c'è stata anche la capacità, come dire, di diffondere, naturalmente con molte differenze, tra paese e paese, questa partecipazione, questo era un modello, a mio avviso, come dire, un po' riduttivo. E tutto quello che è venuto dopo è andato a peggiorare la situazione, non c'è più stata solo la critica d'artista, c'è stato l'inceppamento delle istituzioni, c'è stata, come dire, la crisi fiscale dello Stato, c'è stata la burocratizzazione, c'è stata l'esperienza concreta che tutti noi facciamo che le istituzioni dovrebbero funzionare in una certa maniera ma funzionano in un'altra maniera, c'è stata la globalizzazione, c'è stata la crisi di governabilità, tutto quello che sappiamo. E la distanza tra la dimensione soggettiva e la dimensione istituzionale è continuamente cresciuta, poi abbiamo cercato tutte le maniere di ricomporla, naturalmente, no? Ci sono tutta una serie di elementi che e guardate che questa distanza aumenta quanto più voi scendete nella scala sociale oggi. Il discorso sui ceti popolari, molto evidente, ceti popolari che io ho chiamato così per cercare di dire: guardate che chi sta in basso, tra virgolette, nella vita sociale, ha poche risorse economiche, poche risorse culturali, si sente fondamentalmente privo di una protezione, è tendenzialmente confuso e non guarda le istituzioni come qualcosa che lo possa proteggere. Cioè questa distanza tra la sfera soggettiva e la sfera istituzionale cresce tanto più voi scendete nella scala sociale oggi. Questo è un grande problema, per cui tutti i discorsi, tra virgolette, di sinistra vanno in larga parte a farsi benedire, tra virgolette, nel senso che, allora, questo è un punto su cui bisognerebbe riflettere, là, tra virgolette, sinistra, ci sono anche i flussi elettorali che confermano questo, pesca, la sua base elettorale sono ceti medi acculturati, non sono non certo più, come dire, la classe operaia, non è più come dire, gli svantaggiati, i poveri versus i ricchi, cioè il sistema Forza Italia, come è noto, pesca nei ceti alti e nei ceti molto bassi, Berlusconi, no? Elettoralmente, non a caso. Così AN, per esempio, la Lega, che hanno pescato moltissimo in questo momento. Ecco, questo è il primo punto. Il primo punto è: c'è una crisi di transazione tra l'individuo e le istituzioni, è una crisi seria, grave, riguarda sia la sfera soggettiva sia poi il funzionamento delle istituzioni. Questa crisi è una crisi su cui bisogna riflettere, altrimenti rischiamo continuamente di voler mettere delle pezze, ma queste pezze non tengono, palesemente secondo me non tengono. Ci sono delle risposte di diverso genere da quella che tu si propone, che è, come dire, è solo difetto di avere un tasso, diciamo così, di idealismo, di idealità molto alto. Una soluzione è quella della leadership carismatica d'immagine, diciamo così, no? È un modello molto chiaro. La crisi di transazione tra le individui e le istituzioni c'è, è insanabile, la ricomponiamo attraverso delle leadership forti dal punto di vista dell'immagine e della comunicazione. C'è una connessione diretta tra il leader, che naturalmente è, come dire, letteralmente l'immagine, e, come dire, la platea dei cittadini, tra virgolette, consumatori di politica, no? E questa connessione, che salta tendenzialmente tutti i gradini intermedi, è una ricomposizione che ha un suo senso. Cioè, di fronte a questa crisi che ho appena cercato di denunciare, quel modello ha un suo senso. Tra l'altro non possiamo neanche, come dire, fare gli snob e dire non ci interessa, andrà usato eventualmente con moderazione, però in senso radicale è una soluzione completamente diversa da quella che qui si prospetta, dove il meccanismo di identificazione tra il singolo cittadino che ha i suoi problemi, mille casini, la disoccupazione o l'instabilità lavorativa, la famiglia che gli si scioglie, gli immigrati di fianco, cioè, un mare di problemi, diciamo così, l'identificazione passa attraverso questo leader che dovrebbe poi, attraverso il suo potere di decisione, portare tutta una serie di benefici sulla vita delle persone, naturalmente poi passando continuamente da una delusione all'altra, nel senso che la capacità di questi leader di arrivare a toccare la vita concreta delle persone, la vita quotidiana delle persone, è bassissima, se non in alcune rarissime eccezioni. Ecco, questo è il punto di partenza, cioè dietro c'è questo ragionamento, il punto di partenza è che c'è questa crisi di transazione tra l'individuo e le istituzioni, ed è un punto serio, un punto grave, un punto impegnativo, diciamo così, intorno a cui si riflette troppo poco e le soluzioni così raffazzonate non possono durare. Secondo punto che vorrei riprendere e sottolineare è questo. Dentro la tradizione ci sono moltissimi modi, nel libro ne cito quattro. Naturalmente la parola civile ha una tradizione plurisecolare e praticamente tutti i principali filosofi, politologi e sociologi sono un po' confrontati con questo termine, quindi ci mancherebbe, ci sono moltissimi modi di intendere questa parola. Io credo che si possa comunque, al di là di tutte queste grandissime differenze, cogliere un punto che a me sembra comunque cruciale. E cioè che società civile è un termine che vuole sottolineare e vuole insistere, diciamo così, sulla centralità della capacità degli esseri umani, in relazione con altri, di produrre il mondo. Che è un'affermazione, diciamo così, abbastanza astratta. Ma questo vuol dire semplicemente che io credo che gli esseri umani, prima di tutto la loro capacità di pensare, la loro capacità di stabilire relazioni con altri, sono capaci anche di generare il nuovo. Il nuovo non avviene solo lì, in quel contesto lì, pensate la tecnica, diciamo così, pensate l'azione politica in senso proprio, diciamo così, ma l'infinita trama dei rapporti intersoggettivi è uno, non è solo, ma è uno dei punti di trasformazione della vita tra gli uomini. Su questo dovremmo naturalmente dire molte cose, adesso qui non ho il tempo e non voglio insistere su questo punto. Però, come dire, nel libro provo a fare questo tipo di ragionamento. Da dove vengono queste istituzioni, la politica piuttosto che la comunicazione, piuttosto che la tecnica, che riempiono la nostra vita? Da dove vengono? Chi le ha create, diciamo così, no? Sono, come diceva Parsons o Luhmann, logiche sistemiche che sono prodotte dai sistemi. Naturalmente non è che possiamo scartare tutto questo pezzo di ragionamento, come dirò più avanti, oppure, come dire, alla fine della fiera le hanno prodotte in qualche momento, in qualche luogo, in qualche contesto gli esseri umani, no? E io credo che questa seconda risposta non possa essere elusa. Qui si usa un po' questa immagine, come dire, nella relazione interpersonale, che seguendo Weber è la base delle istituzioni. Cioè Weber ci dice: le istituzioni sono relazioni stabilizzate. Le istituzioni per Weber sono rapporti tra esseri umani che si strutturano e si stabilizzano fino a diventare, appunto, si è usato anche questo termine nella relazione di Giovanni Bianchi, cristallizzati. No? Per cui quando l'allievo va a scuola sa cosa deve fare, si siede nel banco, deve tendenzialmente star zitto, no? Deve ascoltare, ci saranno degli esami, cioè è una relazione stabilizzata dove tutti noi sappiamo in qualche modo cosa dobbiamo fare. E non è che ogni volta ripartiamo da zero, se dovessimo ripartire da zero saremmo, come dire, dalla pietra. No? Quindi gli esseri umani danno vita a istituzioni che naturalmente all'interno delle quali poi, come dire, c'è questo processo continuo. Ecco, allora l'idea che si propone è che, come dire, la relazione è una sorta di nucleo originario. Di nucleo originario da cui progressivamente gli esseri umani hanno, come dire, estratto degli assetti istituzionali. E se voi ci pensate bene, io credo che questa immagine non sia, come dire, del tutto sbagliata, nel senso che quando dico che è un nucleo originario, dico che la relazione c'ha dentro tutte quelle cose che noi consideriamo, tra virgolette, valore. No. C'è dentro il tema della comunicazione, c'è dentro il tema della decisione, c'è dentro il tema della violenza, della non violenza, della cura, c'è dentro il tema, come dire, dell'efficienza, c'è tutte le cose che poi abbiamo, come dire, appunto tirato fuori per far diventare istituzioni, sono, come dire, compresse in questo nucleo originario della vita sociale, la dimensione relazionale. Dunque, la prospettiva che vi propongo è che questa dimensione relazionale, personalistica, in ultima istanza, diciamo così, non è inessenziale, non è qualche cosa, vabbè, ci sono questi grandi apparati, c'è la tecnica, c'è l'economia mondiale, vabbè, questa dimensione delle relazioni, chi se ne frega, cioè alla fine, chi se ne frega che siamo qui a parlare, ma volete mettere quel casino che c'è nel mondo, siamo quattro deficienti, siamo qui a parlare, impieghiamo 3 ore del nostro tempo, c'è un casino bestiale, ma cosa stiamo facendo? Siamo fuori di testa, no? Ecco, io non credo che questa affermazione sia vera. Credo che per quanto ci sia una crescente sproporzione, naturalmente, tra questa dimensione relazionale e gli apparati che poi storicamente sono stati costruiti, io credo che questa dimensione mantenga una sua, come dire, un suo potere, una sua forza. È un luogo, diciamo così, in cui può nascere qualche cosa di nuovo. Naturalmente la probabilità che da questo qualche cosa di nuovo generi qualcosa che trasforma il mondo è sempre più scarsa. Però io non credo che sia irrilevante. Però questo luogo non è il luogo della bontà. Ecco, questo io lo sottolineo con forza, perché poi in ambito, appunto, diciamo così, latamente cattolico, questo equivoco accade continuamente. Cioè non è il luogo della bontà, contrapposto alla dimensione istituzionale che è il luogo della cattiveria, diciamo così. Cioè non è che il fatto che parliamo di relazioni allora vogliamo dire che siamo tutti buoni e che ci vogliamo bene. Cioè questa è una sciocchezza, perché sennò non si capirebbe, appunto, lo stesso potere da dove il diavolo viene fuori. E poi sempre nella tradizione cattolica ci viene insegnato, no? Che c'è il bene, che c'è il male, che c'è il peccato originale, che l'uomo è insieme buono e cattivo, adesso detto con i termini del catechismo, perché è andato in catechismo, data l'età più o meno tutto, diciamo così, no? Allora, questo luogo della relazione, questo luogo personale, è un luogo in cui possono avvenire delle cose nuove, ma non è il luogo della bontà. Non c'entra niente. Cioè, non confondiamo i due termini. Non è che la società civile, intesa come queste cose che mettiamo insieme, è il luogo dei buoni e dall'altra parte ci sono i cattivi. Non c'entra niente. Questa sovrapposizione tra i due piani è sbagliata. Non è che la società civile, messa per il momento tra virgolette, è buona e la società delle istituzioni politiche è cattiva. È proprio sbagliata questo, ma continua a circolare questo fraintendimento. Non è che io faccio un discorso della società civile contrapposto alla società politica, appunto, in questa chiave moralistica. Invece, insisto nel dire che mi interessa salvaguardare, riuscire a pensare questo spazio intermedio tra la dimensione delle istituzioni e la dimensione individuale, questo spazio in mezzo, che ho chiamato una membrana, mi interessa riuscirlo a pensare, perché se non penso quella cosa lì, se non la riesco a pensare, la probabilità di riuscire a rimettere insieme individui e istituzioni, in alternativa al modello, diciamo così, comunicativo, io credo che non ci siano alternative. Allora, che cos'è che rende non tanto buona, ma rende civile il processo di auto-organizzazione della vita sociale? Cos'è che rende civile il fatto che gli esseri umani capaci di pensare e di relazione cominciano a fare una cosa nuova? Rende civile l'auto-organizzazione della vita sociale il rapporto con la dimensione istituzionale. Perché, per definizione, diciamo così, l'istituzione è universalistica. Ha questa capacità, se volete, di astrazione, che invece le relazioni per definizione non hanno, no? Se io mi prendo cura del povero per la strada, non è che mi metto a fare un discorso sulla giustizia universale, mi prendo cura di quella persona lì, e mi prendo cura di quella persona lì, e poi, come dire, divento amico di quella persona lì, e mi interesserà quella persona lì, non potrò occuparmi contemporaneamente di tutti gli altri poveri, devo occuparmi di quella persona lì, devo entrare nella contingenza, devo specificarmi in una situazione. L'istituzione invece non si occuperà, diciamo così, del singolo povero, ma l'istituzione metterà in campo delle strutture che parlano e affrontano la questione dei poveri. È meglio l'uno o meglio l'altra, è assurdo, diciamo così, ci servono tutte e due se vogliamo essere umani. Abbiamo bisogno che noi ci fermiamo a parlare con un povero e la piantiamo di fare discorsi sulla povertà, perché sono tutte balle alla fine della fiera, tutta una massa di palle che girano, e dall'altra parte, come dire, non possiamo pensare che fermandoci ad aiutare un povero noi risolviamo il problema della povertà nel mondo, perché evidentemente questa cosa non avviene. Allora, il problema della società civile è che, volendo calarsi dentro questa dimensione della contingenza, della relazione, non può essere per definizione universalistica. E il problema delle istituzioni è che, volendo sganciarsi da dal particolare, andando verso l'universale, dimenticano dei pezzi per strada. Perdono, come dire, tutta quella particolarità, tutta quella sensibilità, tutta quella specificità che è dell'umano, che le istituzioni non potranno mai raggiungere, per definizione direi. Strappano necessariamente, proprio perché astraggono, e astrarsi vuol dire, appunto, come la parola stessa dice, tirarsi fuori dal particolare. Allora, se noi non riusciamo ad articolare qualche cosa lì in mezzo, no? Tra il particolare e l'astratto, la vita sociale non funziona. Ecco, la società civile è l'auto-organizzazione del sociale, quindi che presta ascolto al particolare, ma che si mette in rapporto, che ammette il suo limite e si mette in relazione con l'istituito, con l'universale, con l'astratto. capisce che in questa particolarità, che è il suo bene, diciamo così, ci sta anche il suo male, e non pretende falsamente che per il fatto che si occupa di un particolare, come dire, il problema del suo particolarismo non si pone, perché invece il problema del suo particolarismo si pone per definizione, così come per le istituzioni si pone il problema del suo astrattismo. Potremmo fare degli esempi molto noti circa la pretesa dei gruppi di società civile di non riconoscere questo loro limite, e questo li fa tendenzialmente delle dei gruppi di società che io definisco incivili. L'auto-organizzazione del sociale può essere civile se si misura e si confronta con le istituzioni, oppure può essere incivile se pretende di fregarsene con le istituzioni, o addirittura di sostituirle, o addirittura prenderne il posto, o addirittura di occuparle, o qualunque altra formula voi conoscete e pensate. Questa è auto-organizzazione sociale che diventa incivile, cioè distruttrice di vita sociale, di socialità, anche se animata da buoni sentimenti, anche se animata da buone intenzioni, diciamo così, no? Tante volte nella vita ci capita di avere buonissime intenzioni e di produrre dei risultati disastrosi, insomma. Questo è il secondo punto. Allora, tra l'auto-organizzazione sociale, questo punto di novità, che io insisto a considerare un punto di potenziale novità della vita sociale, che sono i rapporti tra le persone in carne e ossa, ci sarebbe anche una spiegazione perché questo è un punto di creatività, ma lasciamo perdere. Allora, questa auto-organizzazione sociale, che è un elemento importante che va colto, diventa civile a condizione che si misura con una dimensione istituzionale, laddove ammettiamo che l'istituzione è il luogo dell'astrazione dell'universalismo e quindi della generalità. Il terzo punto che vorrei sottolineare è questo. Noi siamo distorti, credo, negli ultimi decenni, e anche questa tradizione da cui io provengo e cui io mi iscrivo ha una distorsione, e cioè che a un certo punto, credo per tante ragioni storiche, considerato anche il successo di ciò che è stato ottenuto nel periodo postbellico, ci siamo abituati a pensare che le istituzioni tendenzialmente hanno a che fare con lo Stato nazionale. Anche qui Weber è stato molto importante. Le istituzioni hanno a che fare con lo Stato nazionale fondamentalmente, dunque con il sistema politico, dunque le istituzioni le fa il sistema politico. Il sistema politico è quella cosa che serve per mettere a punto gli assetti istituzionali della vita sociale. La vita sociale è contenuta dentro delle comunità politiche, ci sono dei luoghi deputati per costruire le istituzioni, il Parlamento, fondamentalmente il governo, quindi c'è una roba che va lì, dice. Una visione che ho definito appunto panpolitica, in questo senso, della società. In realtà, storicamente, io credo che noi possiamo vedere chiaramente, pensando primo allo Stato e allo Stato democratico in particolare, e poi guardando un'altra istituzione che noi oggi tendiamo a concepire come istituzione, che è il mercato, laddove il mercato è istituzione nella misura in cui è un insieme di regole, è un insieme di norme che permettono e rendono possibili determinati rapporti tra gli esseri umani. Allora, se noi vediamo così il mercato, io credo che sia opportuno vedere così il mercato. Questo non significa, come storicamente lo Stato, non è sempre stato Stato democratico, diciamo così, lo Stato è stato tante cose. A un certo punto, no, siamo riusciti a, nel Novecento in particolare, a creare questa struttura istituzionale dello Stato democratico del Novecento, che ha raggiunto tutta una serie di equilibri, ci abbiamo messo dei secoli. Ma chi ha costruito questi equilibri? Chi è che ha reso possibile raggiungere quegli assetti che sono stati, per quanto ne sappiamo noi, tra i più decenti che è possibile raggiungere in tema di rapporti di decisione politica? Chi è che è stato a mettere in piedi questo Stato democratico? I parlamenti. Certamente a un certo punto anche i parlamenti, ma non c'è dubbio, io credo che hanno dato un contributo formidabile i gruppi sociali, quelli che poi sono diventati partiti, i movimenti, le associazioni, tante cose, naturalmente non chiedetemi di fare la sintesi qui, no? Tanti soggetti di auto-organizzazione sociale che hanno visto una serie di problemi si sono messi insieme rispetto alla questione politica e hanno dato una spinta di qui, una spinta di là, diciamo così. Poi c'è stato anche il momento naturalmente formale, no? Formale di organizzazione dell'istituzione, e le istituzioni si costruiscono così, sono dei processi complessi, vengono fuori da spinte di diversa natura, non è che là ci sono là e quelli là i parlamentari sono là, fate voi le istituzioni, noi siamo qui e poi dopo ci mettiamo d'accordo. Questa è un'immagine veramente distorta di cosa sono le istituzioni. Ma ancora di più se ammettiamo, credo affermazione un po' ostica per qualcuno, che il mercato sia anch'esso un'istituzione. Il mercato, ma chi l'ha fatto il mercato? Ma come è venuto fuori questa istituzione del mercato? Ma chi l'ha creato? No? Anche qui ci sono, se noi guardiamo storicamente, vediamo che progressivamente, per tutta una serie di ragioni, no? I mercanti, i commercianti, i borghesi, gli industriali, il sindacato, lo Stato, la regolazione del mercato del lavoro, tante cose, no? Pezzo per pezzo abbiamo messo in piedi quella roba che è ancora molto da perfezionare, che chiamiamo mercato. Allora, la terza idea è questa, che le istituzioni sono delle costruzioni complesse, storico-sociali, costruzione alla quale partecipano molti attori, certamente partecipano gli attori, come dire, che vengono fuori da questa auto-organizzazione del sociale e che hanno di mira la costruzione di nuove istituzioni. Ecco, questo è un punto a cui tengo molto. La società civile non si contrappone al mondo istituzionale, la società civile è un ponte per far avanzare la costruzione delle istituzioni. La società civile è un ponte, qualche volta è una critica, qualche volta è un laboratorio, ma deve avere, se è tale, come orizzonte la trasformazione degli assetti istituzionali, perché non ha dentro di sé, come dire, il rifiuto della dimensione istituzionale, che è assurdo, ha dentro di sé il recupero e la valorizzazione della sfera intersoggettiva relazionale, come una sfera preziosa, ma appunto concepisce questa sfera solo in rapporto a una dimensione istituzionalizzata, cioè universalistica. In questo senso, diceva prima Giovanni Bianchi, che si propone quindi un'idea di membrana, e in questo senso la società civile può far passare dei significati, assorbe dei significati della sfera istituzionale, non li assume come chiusi, dati, inquestionabili, diciamo così, no? Li prende, come dire, li passa sulla dimensione soggettiva relazionale, questa, come dire, è capace di innovazione e rimanda all'istituzione degli altri significati, degli altri valori, degli altri contenuti, delle altre forme. Allora, questa è un'idea per me importante, che la costruzione delle istituzioni è un processo storico-sociale che riguarda tutti noi veramente, non come ce lo dicevano alla scuola elementare, diciamo così, no? Cioè riguarda veramente tutti. Questo è un pensiero che in Occidente si è perso, pazzesco. Cioè si è perso, cioè noi siamo tutti noi, cioè abbiamo l'idea che le istituzioni le fa qualcun altro, no? Cioè le fa quelli là. Cioè abbiamo veramente perso questo senso della cittadinanza in senso proprio, cioè il fatto che se siamo cittadini, siamo cittadini, siamo chiamati, diciamo così, no? In qualche pezzo a partecipare a un processo storico, non vedremo il risultato, vabbè, amen, ce l'hanno, come dire, già nell'Esodo c'era scritto che non sempre si vedono i risultati, lo volete fare, amen, è così, sì, la vita è fatta in quella maniera lì, non si può avere tutto subito, no? Però, come dire, la bellezza di star dentro un processo e anche la consapevolezza del genere, non sei un pirla appunto che ti si mette, ma stai facendo un pezzettino, non hai potere su tutto, ma c'è il potere su quel pezzettino, vabbè, sarà poco, sarà tanto, ma è il tuo potere, cosa vuoi fare? Credo che sia più che sufficiente, anzi, è bellissimo perché uno ha un potere non distruttivo. Perché quando poi hai il potere su tutto, puoi essere Dio, ma puoi essere anche, come dire, un distruttore. Quindi avere un potere che per definizione è limitato è bellissimo, perché uno esercita il suo potere nella libertà di non distruggere tutto quanto. È una situazione ideale, come dire, una situazione ideale. È solo che quando siamo attirati da questa idea del potere che deve dominare tutto, che è un'idea demoniaca, letteralmente demoniaca, no? Da questo punto di vista, questa idea che le istituzioni sono questi processi storico-sociali complessi, se ne associa un'altra per me importante, che è l'idea della differenziazione delle istituzioni. Cosa voglio dire? Voglio dire che questa è un'idea che trovate in molti autori, è molto per esempio sviluppata da Luhmann e poi dai suoi... Luhmann, forse qualcuno di voi sa, è un sociologo importante tedesco, sistemico, che ragiona in maniera completamente diversa da me per tanti versi, e però uno dei suoi principali allievi, che è Gunther Todtner, che insegna alla London School of Economics, recentemente è venuto proprio in Cattolica a fare una lezione e sono stato colpito dal fatto che, partendo da una logica sistemica, è arrivato a dire alcune cose che sono molto convergenti con le cose che vi sto cercando di dire. Luhmann parla di sistema sociale, che è poi il sistema mondo, e parla di differenziazione delle istituzioni. Cioè noi abbiamo bisogno, dice Luhmann, del fatto di creare continuamente delle sfere istituzionalizzate che consentono di far funzionare dei pezzi della nostra vita sociale. In questo senso io dico che il mercato è un'istituzione. Non è un'istituzione politico-democratica, ovviamente, ma è un'istituzione nel senso che consente di regolare dei rapporti tra esseri umani relativamente a che cosa? Relativamente a che in quel modo lì, dentro quella istituzione, otteniamo un vantaggio grandissimo. Cioè sappiamo usare in maniera efficace, efficiente le risorse di cui disponiamo. Ragazzi, è una cosa importante, Cioè è una roba molto importante, dici, ciò. Un chilo di cioè ho una foresta, diciamo così, di alberi, decidi. Naturalmente, se il mercato serve a quello, non vuol dire che serve a tanto, serve a quello. Il mercato è una macchina, è un insieme di relazioni che ci consente di utilizzare in maniera efficiente le risorse di cui disponiamo. Ottimo risultato. Basta che non usiamo quella macchina lì per fare altre cose. No, se hai la macchina per tagliare erba e vai a tagliare i capelli della gente, la ammazzi, diciamo, serve per tagliare erba nel giardino, non per tagliare i capelli, non serve a quello, serve per tagliare l'erba nel giardino, usala lì che va benissimo. Se pretendi tagliare i capelli dei bambini, fai un massacro. Allora, il mercato serve, è un'istituzione che si è progressivamente nucleata rispetto a un'esigenza di uso efficiente delle risorse. Così lo Stato democratico, io credo che fondamentalmente sia una istituzione, un apparato, una sfera istituzionalizzata che serve per, essenzialmente per risolvere il problema fondamentale della risoluzione dei conflitti tra gruppi diversi. Risoluzione di conflitti tra gruppi diversi che convivono insieme, che hanno l'esigenza di trovare il modo per prendere delle decisioni comuni. C'è un problema di decisione nel vivere insieme, no? Anche una famiglia, non è che se alla fine qualcuno deve decidere, ci metteremo d'accordo, no? Infatti si dice, no? Che, oppure nella Chiesa. La Chiesa non è democratica, è giustamente, perché non è che tutto deve essere democratico. Però ci siamo messi d'accordo sul fatto che nella sfera politica la cosa migliore per non ammazzarsi è la democrazia. Cosa migliore? Relativamente migliore è il fatto che ci sono degli apparati, delle procedure istituzionalizzate che consentono di arrivare a delle decisioni su una serie di questioni che riteniamo importanti. Allora, come ho detto prima, questa differenziazione, contrariamente alla tesi che sostiene Luhmann, ma alla fine il risultato è lo stesso, io credo che non sia un'esigenza sistemica, che non so bene cosa sia questo sistema, ma io credo che sia invece il prodotto storico del fatto che gli attori umani pongono dei problemi, cominciano a ragionarci sopra, fanno delle organizzazioni, mettono a punto dei modelli, poi dopo si scontrano con gli altri modelli, si trovano delle soluzioni, insomma, questa costruzione che dicevo prima, la differenziazione è un processo storico-sociale a cui gli attori, noi, contribuiscono. Allora, qual è il punto della differenziazione contemporanea? Noi abbiamo differenziato lo Stato e il mercato, relativamente, con una serie di problemi. Prima c'è stata una fase in cui dominava lo Stato, adesso siamo in una fase in cui palesemente, in larga parte del mondo, perché poi naturalmente ci sono dei nessi tra alcuni poteri nazionali e il mercato, ma insomma lasciamo perdere, il mercato ha prevale rispetto allo Stato. Il problema non è tentare di rimetterli insieme, guardate, il problema non è, secondo me, tentare di rimetterli insieme. Il problema per me è andiamo avanti a differenziare. Cosa voglio dire? Faccio due esempi. Pensate la questione del welfare. Il welfare è nato come un apparato dello Stato. In crisi in tutto l'Occidente, in America è stata una cosa un po' diversa. Cos'è il potere istituente della Stato civile? Il potere istituente della Stato civile, secondo me, si pone in questa fase storica nel seguente modo. Siamo capaci, prendiamo il caso europeo italiano, c'era il welfare statale, ha avuto tutta una serie di problemi, è nato il volontariato, intanto lo Stato ha cominciato a ritirarsi, il volontariato un po' per volta è diventato privato sociale, terzo settore, adesso abbiamo questo terzo settore che non sappiamo dove cavolo mettere. Per me il terzo settore non sta tra lo Stato e il mercato, che è una scemenza, secondo me. Il terzo settore è l'inizio di una, come dire, il soggetto principale che può dare un contributo fondamentale a far nascere una sfera istituzionalizzata che riguarda il tema della cura della persona, che deve progressivamente strutturare regole, norme, procedure, logiche che hanno a che fare con la cura e che ha una dimensione istituzionalizzata, cioè appunto, come dire, universalistica, e che dobbiamo differenziare, che non è né Stato né mercato, è una cosa diversa. Dove dobbiamo, cosa vuol dire una sfera istituzionalizzata? Decidere quali, che caratteristiche deve avere i soggetti, le organizzazioni che entrano in questo campo, quali sono, come dire, le risorse, come si accede alle risorse all'interno di questo ambito istituzionalizzato, chi li dà, glielo dà lo Stato, glielo dà il mercato, glielo dà le donazioni, come si fa a che questo campo abbia le risorse di cui collettivamente decidiamo siano opportune, no? Come si fa a valutare i risultati dell'azione di queste organizzazioni? Quali sono i criteri di valutazione? Sono solo criteri mercatistici o sono criteri di altra natura? Quali sono i soggetti istituzionalizzati che vigilano sull'operato e sui risultati ottenuti? Cioè la costruzione di una sfera istituzionalizzata che riguarda l'ambito della cura e che costruisce un po' per volta delle regole di quel campo. E l'altro esempio che faccio, fondamentale a mio modo di vedere, è la questione della comunicazione, la sfera della comunicazione. La comunicazione, in particolare la sfera pubblica comunicativa, quella di cui parla Habermas, quella composta dai mass media, no? È nata, pensate alla televisione, la radio prima, i giornali, la radio e la televisione sono nati all'interno della capsula dello Stato nazionale. Prima, negli anni 50-60, sono stati addirittura assorbiti dallo Stato nazionale, le televisioni pubbliche. E quando poi c'è questa questione della comunicazione arriva fino alla scuola. Allora, dopodiché, anni 70 c'è stato il processo di privatizzazione, l'abbiamo chiamato. Sono passate dalla sfera pubblica alla sfera privata. Gli interessi privati determinano i palinsesti televisivi. Risultato? Un disastro. Un disastro. Cioè qualunque persona dotata di buon senso, a parte che ormai per fortuna si sta diffondendo questo processo, che alcune quote, purtroppo alla fine sono processi non tanto elitari, ma che riguardano anche gli scelti medioattici. Ci sono quote di popolazione che non guardano più la televisione, perché è inguardabile. Cioè una persona normale, diciamo così, a meno che abbia i neuroni spenti perché è morto la sera e va bene, cioè non può guardare la televisione italiana, credo che sia una cosa ormai al di là del bene e del male, no? Risultato di questi 20 anni di televisione è un disastro, no? Con questi dibattiti secondo me patetici sulla TV spazzatura, la spazzatura tutta, dalla A alla Z, non se ne salva più niente. Perché? Perché? Perché il passaggio dalla dimensione statuale alla dimensione di mercato l'ha resa tale. E cosa volete che diventava? Allora, la comunicazione la riusciamo a pensare come una sfera della vita sociale così importante che un po' per volta non abbiamo idea e non possiamo pensare che sia il governo Prodi o Berlusconi che semplicemente detti le regole. Riusciamo progressivamente, in un processo storico, a costruire un sistema di regole, di procedure, di condizioni che rendano e nucleino questo campo della comunicazione come una sfera istituzionalizzata che, come dire, si differenzia in senso stretto da sfera politica, in senso politico istituzionale, dalla sfera del mercato, dalla sfera del welfare, no? Allora, questa è l'immagine di società che vi rimane, cioè una società che differenzia le istituzioni, che costruisce ambiti specializzati, ma questo dice, magari è fuori di testa, no? Io sostengo che il processo storico dentro cui siamo immersi è questo, che è nato secoli fa, che va avanti molto lentamente, che non lo vedremo realizzare, ma io credo che sia sensato pensare in questa direzione, piuttosto che pensare di reinserire tutto in sfere politiche, che può anche darsi che sia la soluzione alternativa, costruiamo l'Europa abbastanza grande, dentro lì, diciamo così, ci sta dentro tutto. Ma io credo che l'Europa sarà necessariamente diversa dall'Italia, diciamo così, e che il problema del rapporto tra l'individuo e le istituzioni si riproporrà, e queste sfere istituzionalizzate serviranno anche dentro un progetto, diciamo così, europeo. Quasi finito, eh? Allora, l'idea che vi prospetto è che la società civile è istituente, nel senso che comincia a pensare pezzi di nuove istituzioni che non esistono e comincia non a farle integralmente, ma comincia a mettere lì dei pezzettini, dei prototipi, comincia a elaborare delle forme, fornisce i materiali che poi a un certo punto, no, troveranno l'assetto che noi in questo momento ancora non riusciamo a pensare, come è stato per le altre sfere istituzionalizzate di cui disponiamo, lo Stato democratico e il mercato, perché storicamente le cose sono andate esattamente così. Allora, il tema del welfare, diciamo così, e il tema della comunicazione per me sono due temi particolarmente importanti, dove questo esercizio di società civile istituente si può applicare in una maniera particolarmente chiara. L'ultimo punto che tocco, e poi cito, faccio invece una citazione, l'ultimo punto che tocco riguarda naturalmente la questione, l'accenno solo, no, della cosiddetta società civile globale, nel senso che è un tema importante, ma comunque qual è la questione? La questione è che noi siamo in una fase storica che ha un grandissimo deficit istituzionale. Cioè, noi ci rendiamo conto che avremo bisogno di assetti istituzionali, non solo politici, assetti istituzionali, per appunto universalistici, no? Che ci risolvono tutta una serie di problemi e non ce li abbiamo. Ci rendiamo conto che abbiamo questo deficit. E quindi, come dire, la risposta immediata è: ci pensi il sistema politico, siete lì, vi paghiamo anche abbastanza bene, prendete queste cavolo decisioni. È palese però che i sistemi politici, per tutta una serie di ragioni, non ce la fanno, ma da soli non ce la fanno. Dico, può anche darsi che per un colpo di fortuna ce la facciano, diciamo così, ci sono le combinazioni stellari particolari dei leader stupefacenti, può anche darsi, dico, no. Può anche darsi che succeda così, ma è irragionevole pensare che i sistemi politici ce la facciano. Ecco, siamo in una situazione in cui, che io chiamo di sbilanciamento istituente, cioè avremmo bisogno di nuove istituzioni, non si capisce qual è l'attore che le costruisce. Ecco, la società civile nel suo piccolo, proprio perché non ha la pretesa di mettere tutto a posto, diciamo così, subito, non ha la pretesa ordinatrice del sistema politico. La società civile è costituita, è essenziale in epoca di sbilanciamento istituente, perché chi può cominciare a costruire appunto quei pezzi, no, i pezzi che faranno quel ponte su cui si spera possiamo passare, sono questi soggetti della società civile istituente. Io non ne vedo altri, ragionevolmente, a cui è, come dire, rinviato il compito, assumendo questa affermazione, che il potenziale umano che nel mondo c'è, il potenziale, diciamo così, personale che nel mondo c'è, è la risorsa più straordinaria che abbiamo, credo, anche se ne abbiamo perso abbondantemente di vista, assumendo il fatto che questo enorme potenziale umano sia capace, anche in questa fase, di sostenere la trasformazione che ci sembra impossibile, che ci mette un'ansia incredibile, no? Ci mette una grande paura, perché, come dire, la sensazione diffusa è di dire qui si sfascia tutto, chissà cosa ci viene addosso, no? E naturalmente in tempi di paura, appunto, la cosa più semplice che accade è che ci rivolgiamo a qualcuno che ci rassicuri. Questo è un meccanismo normale e noto. Ecco, però invece io credo che gli attori della cosiddetta società civile globale, non penso solo all'ONG, ma tutte le forme appunto di auto-organizzazione che sono capaci di raccogliere questi gli uomini e le donne, no? Che vivono e che fondamentalmente vedono dei problemi e cominciano a elaborare delle soluzioni. Questo fa la società civile istituente. La società civile istituente è costituita da esseri uomini e donne dotati di intelligenza che vedono dei problemi irrisolti, invece di dire vabbè chi se ne frega, provano a cominciare a ragionare con degli altri esseri umani e a elaborare delle soluzioni che sono provvisorie, parziali, spesso sbagliate, ma che costituiscono il fermento da cui poi possono nascere assetti istituzionali. E in questo momento in cui noi abbiamo un deficit istituzionale potente, se non riusciamo a generare questa dinamica e a rafforzarla e a favorirla, e appunto il pensiero che ci sia qualcuno da qualche parte che ci metterà a posto è francamente un pensiero, come dire, abbastanza delirante. Da questo punto di vista mi piace citare l'ultima pagina del libro di Giorgio Agamben, Stato di eccezione, perché in questo libro dello stato di eccezione chiudo con questa riflessione che mi è cara, perché chiaramente il problema della società civile istituente è che è chiusa in un dilemma, in una contraddizione. Se istituente non è solo dentro l'istituzione, e se non è dentro l'istituzione corre sempre il rischio di sfasciare ancora di più le istituzioni che si generano, che esistono, di diventare mafia. E noi vediamo benissimo, come dire, potremmo dire così, no? Se volete adesso metterla sull'epocale, che in questa crisi di deficit di istituzione che noi abbiamo su scala globale, abbiamo alcune grandi direttrici, no? Adesso per sintetizzare, abbiamo la direttrice di grandi poteri politici in senso forte, di imperi, che detteranno le leggi, abbiamo la soluzione mafiosa, cioè lo smembrarsi di tutto e fondamentalmente l'aggregarsi di sistemi nuovamente di potere, di stampo mafiosi, cioè nemmeno più riferiti alla dimensione della legge, dell'istituzione, interi pezzi di mondo oggi vanno per questa strada, e abbiamo questa fragile, ma alla fine la più forte possibilità di immaginare che questo potenziale umano sia capace di nuovamente, come è stato nel passato incredibilmente, di trovare una strada appunto in mezzo, che è la strada della creazione di nuove forme istituzionali che rigeneri degli assetti un po' più sensati. Allora, però il punto che volevo sottolineare è questo, che se è istituente non sta dentro l'istituto e quindi apre un varco a tutto. È quello che Agamben chiama appunto lo stato di eccezione. Lo stato di eccezione è il punto di rottura, è il punto del potere, se volete dire così, no? È il punto in cui il potere si dà. E naturalmente questo bisogna essere molto consapevoli, perché se è il punto in cui il potere si dà, è il punto in cui ci, per dir così, apriamo sull'abisso. Allora, la società civile non è il consesso dei buoni, che è una cosa secondo me che non sta nel cielo né in terra. La società civile è invece è costituita da esseri umani, uomini e donne, che si auto-organizzano, che vedono i problemi, che cercano, che tengono aperta questo confronto con l'istituzione esistente e con l'istituzione futura. Ma se noi non riusciamo a tenere viva questa tensione tra l'istituito e l'istituente, tra ciò che c'è e ciò che ci deve essere, noi siamo morti. E dice Agamben: esibire il diritto nella sua non relazione alla vita e la vita nella sua non relazione al diritto significa aprire tra di essi uno spazio per l'azione umana che un tempo rivendicava per sé il nome di politica. La politica ha subito una durevole eclisse perché si è contaminata col diritto, concependo se stessa nel migliore dei casi come potere costituente, cioè violenza che pone il diritto, quando non si riduce semplicemente a potere di negoziare col diritto. Veramente politica è invece soltanto quell'azione che decide il nesso fra violenza e diritto. E soltanto a partire dallo spazio che così si apre sarà possibile porre la domanda su un eventuale uso del diritto dopo la disattivazione del dispositivo che nello stato di eccezione lo legava alla vita. Cosa vuole dire Agamben? Vuole dire che io credo che nell'epoca contemporanea, soprattutto in questa crisi di fiducia nelle istituzioni, la politica va riportata a questo livello, cioè la società civile fa politica a tutti gli effetti, a tutti gli effetti, non fa politica dentro la sfera politico-istituzionale, non diventa un partito. Anche i partiti erano soggetti della società civile, naturalmente, possono diventare partiti, si sono istituzionalizzati e vanno bene, diciamo così. I soggetti della società civile fanno politica a tutti gli effetti, sono soggetti della politica contemporanea, nel senso che sono tra coloro che contribuiscono a rendere possibile un mondo che palesemente sembra impossibile. E questo gusto della politica deve essere riportato, credo, come dire, tra le persone. Allora, quando io penso alla politica non devo pensare di candidarmi, dico, qualcuno anche si candiderà e farà certe cose, va benissimo, diciamo così, che fai, per fortuna che ci sei tu, perché sennò è un disastro. Però io faccio politica in questo mio senso di responsabilità storica, questa è la politica, prima di tutto. E questo riguarda veramente tutti a questo punto. Cioè quello che mi insegnavano da bambino, che la politica riguardava tutti, dentro quell'assetto storico era chiaro. Ma se io dico ai miei figli più, cioè, più due più grandi, che hanno 19 e 17 anni, ma se io gli parlo della politica e penso al Parlamento, ma questi non... Ma veramente mi vergogno, ma non sento, dico, ma ragazzi, io non sono mica un padre del genere, ma loro non sanno manco cos'è il Parlamento, ma ve lo garantisco, sono figli miei. Io sono professore universitario, all'Università Cattolica, faccio il sociologo, ma i miei figli grandi sanno vagamente cos'è il Parlamento. Allora, questo naturalmente è colpa mia, e non va bene, ovviamente, non è che sto dicendo che va bene, ma sto anche dicendo che però non dobbiamo solo fare la predica sul Parlamento, dobbiamo cercare di fargli capire che loro, la loro umanità, la loro responsabilità politica oggi è essere dentro questo mondo e contribuire alla costruzione di un mondo umano, diciamo così, no? Naturalmente senza sfasciare tutto, senza partire per la tangente, in rapporto alle istituzioni esistenti, ma anche con questa dinamica appunto di costruzione.
Credo non ci sia che da buttarsi nella discussione, e quindi la parola.